Buonasera a tutti e benvenuti su RBN Torino, attacco la Torino bene, qui in diretta dall'Asso di Bastoni, via Cellini 22, nel pub più dotato di Torino. Questa sera un grande speciale, parleremo con uno dei nostri volontari che ha fatto una missione in Siria. Un bel applauso questa sera, un bel applauso dai ragazzi per il nostro Maurizio De Pace.
Grazie a tutti, ringrazio RBN Torino, attacco allo Torino bene, per avermi invitato a questa puntata torinese di RBN.
Beh, questa sera con me in redazione abbiamo, come al solito, il buon DJ Euclide.
Ciao, buonasera a tutti.
Il buon Paolo, DJ da Chivasso.
Buonasera a tutti.
E Dulcis in fondo, ma dice sempre, no?
sempre.
Il buon Tony dalla Reggia di Venaria.
Ciao ragazzi, un salutone da Venaria.
Esatto, che è già lì che si sta documentando, no? Con solidarietà e tutte le cose che possiamo chiedere al nostro caro Maurizio. Bene, allora io vorrei iniziare innanzitutto a parlare con te un attimino prima della tua esperienza, di come sei venuto a conoscenza, insomma, di una missione così importante e cosa ha scaturito in te, no? Quale forza all'interno di te per partire per la Siria, no?
Allora, partiamo dal presupposto che mi sono subito, diciamo, avvicinato anni prima della missione a quel che era la realtà di Solidarietà Identité, e mi aveva subito affascinato dagli inizi questa solidarietà che andava a supportare determinate popolazioni che c'erano in lotta per salvaguardare il proprio territorio da diversi attacchi stranieri, e quindi mi ero subito interessato e avevo sposato la causa di Solid. Dopodiché mi era stato, diciamo, proposto se avevo piacere di prendere parte alla missione che si svolgeva nel 2016, febbraio 2016, e quindi alla proposta avevo subito risposto in maniera positiva ed anche ero stato molto orgoglioso di aver ricevuto questa proposta per andare a fare questa missione in Siria, e quindi avevo subito accettato.
Sì, tra l'altro ricordiamo che comunque è una zona molto particolare dove comunque la popolazione ha subito parecchi attacchi, e ti sei trovato anche, ho visto un po' di foto dal tuo profilo prima che te lo cancellassero, anche te. Come tutti. Con bambini, insomma.
Sì, diciamo che quando ho fatto io la missione la situazione in Siria era ancora abbastanza, diciamo, abbastanza calda in diverse zone. Adesso fortunatamente la situazione è molto 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 migliore, possiamo dire che comunque la Siria ha vinto la sua battaglia contro questo attacco del, diciamo, terrorista islamico comandato sicuramente da altre forze che ben sappiamo dietro. E niente, sì, è stata un'esperienza toccante da diversi punti di vista. In primis dal punto di vista, diciamo, umanitario, perché comunque mi sono trovato proiettato in una nuova realtà che non avevo mai vissuto, e quindi diciamo che è stata un'emozione continua che si è protratta per tutti i dieci giorni di missione. Ma anche dalle piccole cose, da vedere, diciamo, la popolazione che comunque sia su Damasco era molto viva, le attività erano aperte nonostante il periodo di guerra, la gente continuava a svolgere tranquillamente la sua vita, anche se ogni 200 metri c'era un checkpoint, diciamo, di controllo, nonostante sulla città avvenissero degli attacchi, diciamo, con auto, autobombe o diciamo, azioni di rappresaglia di questo tipo, però la gente continuava orgogliosamente a continuare la propria vita, a mantenere viva la Siria e comunque le principali città. Sicuramente devo dire che una delle parti più emozionanti sì, sicuramente vedere determinati bambini che c'erano agli interni, diciamo, dei campi profughi interni, che purtroppo magari non avevano più o entrambi i genitori o purtroppo avevano solo più uno dei genitori, perché gli altri erano feriti o in battaglia per difendere la propria patria o erano stati, diciamo, trucidati dal terrorismo, appunto.
E diciamo che è importante la tua testimonianza dal punto di vista, cioè, non solo del volontariato, ma anche di ricostruire una storia che molto spesso non si sente nei telegiornali. Nei telegiornali la maggior parte delle testate dà addosso comunque a Bashar Assad e al suo governo. Invece, come sappiamo, come abbiamo visto nella tua missione, insomma, è l'unico che contrasta l'ISIS, no? E questa forza, questo male che vuole distruggere la sua nazione, la sua terra e la sua popolazione, no? Sì. Quindi è una persona molto legata non solo alla sua terra, ma anche al suo popolo.
Certo. Specialmente in quegli anni là, nel 2016, diciamo che la figura di Bashar al-Assad era ancora molto attaccata soprattutto dai media occidentali, che andavano a dipingere una persona e una personalità totalmente differente da quello che era la realtà. Fortunatamente in questi anni anche una parte, diciamo, di opinione pubblica e di qualche media si è dovuto purtroppo ricredere su quelle che erano le teorie, diciamo, dei primi anni di guerra. La mia testimonianza è che la popolazione è sempre stata dalla parte del suo leader, del suo capo di governo. E la leadership di Assad non è mai stata in discussione, diciamo, fra la quasi totalità della popolazione siriana.
Sì. Quello che invece, per dire, tanti anni prima in Iraq non è successo. Proprio io mi ricordo prima della guerra, la seconda guerra del Golfo, no? Quando Bush Junior ha poi attaccato, la sera prima c'erano molte testate giornalistiche, che molti speciali, che facevano vedere l'Iraq, e c'erano persone normalissime che si mangiavano la pizza, che comunque erano in centro nelle città, e dicevano sì, si sente il clima di guerra, si sente il clima teso, però noi cerchiamo di andare avanti. Noi comunque molti erano dalla parte comunque di Saddam Hussein, però c'era una buona parte che voleva un cambiamento, che poi ha avuto solo distruzione, no? Invece abbiamo visto che comunque in Siria, anche perché comunque il suo leader è da anni indiscusso, ma non solo per la popolazione, penso per tutte le persone con un po' di cervello, quando vedono la politica estera capiscono che comunque un leader come Assad, lui ha fatto per la sua terra, ha contrastato il terrorismo e ha mantenuto un'identità di popolo, e che è la cosa principale, perché penso che anche tu hai aderito a questa iniziativa, questa missione umanitaria in Siria, ma proprio anche per l'identità, no? Per aiutare questi popoli e la propria identità, per non farsi soccombere non solo dal terrorismo, ma anche da un terrorismo americano, no? Certo, certo. Che vuole sottomettere i popoli più fieri della terra, come possono essere il popolo siriano, come è stato il popolo iracheno, e poi adesso dovremmo aprire anche, sì, dovremmo aprire anche delle parentesi con l'Iran e queste cose, però insomma la maggior parte la cosa più importante è questa, proprio mantenere l'identità, identità di popolo e l'identità della propria patria.
Certo, certo. Ma questo si vedeva benissimo, perché comunque la volontà di questo attacco che ha subito la Siria in tutti questi anni era mirato ad andare a cercare di sradicare tutti quei legami con la propria storia, con la propria cultura, che tiene legato un popolo alla propria terra e anche, diciamo, al proprio governo. Poi ricordiamo che comunque Assad fa parte del partito Baath, di natura panaraba, quindi è un partito molto sociale che tende a far star bene il proprio popolo e a legiferare per il benessere del proprio Stato e del proprio popolo. Ricordiamo che ad esempio in Siria l'istruzione è sempre stata gratuita, come le cure mediche e altri tipi di politiche, sempre per andare a garantire quel benessere al popolo all'interno del proprio Stato, come giusto che sia. Sicuramente l'attacco che è stato subito era anche diretto a, appunto, sradicare, colpire nel profondo la popolazione per cercare di sradicarla dalle proprie culture. Io ad esempio ho visto sia moschee che chiese cattoliche che chiese ortodosse completamente colpite da questi attacchi, quindi era un attacco che andava a 360 gradi contro ogni tipo di cultura, ogni tipo di religione presente in Siria. Ricordo che la Siria è uno stato abbastanza laico, dove ogni religione ha la propria libertà di culto, che Assad ha sempre garantito a tutte le minoranze religiose nel proprio territorio, e questo comunque era anche un punto di forza che ha sempre avuto la nazione siriana. Fra l'altro ricordo che la Siria aveva un'industria farmaceutica completamente autosufficiente ed è stata una delle prime colpite durante gli attacchi, ed erano principalmente concentrate nel distretto della città di Aleppo, dove molte industrie erano state distrutte e addirittura, diciamo, usurpate e trasferite in territorio turco. Fortunatamente adesso, diciamo, le cose vanno molto meglio e ad esempio per il Covid-19 la Siria dal punto di vista medico ha cercato di prendere le proprie difese con l'industria farmaceutica nazionale.
Sì, beh, diciamo che comunque la Siria, come lasciami dire anche il Libano, no? sono uno di quei paesi molto evoluti, dove parecchi interessi anche nazionali nostri, io ho parecchi colleghi che sono andati parecchie volte anche in Libano per lavoro, e la cultura è molto vicina alla nostra, no? La nostra cultura,
certo,
anche
certo.
I siriani, come tratti somatici, siamo molto simili, no?
Anche un sacco di eccellenze.
Esatto.
Questa è una cosa che ho notato anche durante il viaggio. Ho notato appunto questa cosa che Igor stava accennando. Non sembra, ma abbiamo molte più affinità col popolo siriano di quello che può sembrare agli occhi magari di persone che non approfondiscono le conoscenze.
Sì, ma poi anche come storia.
Certo, come storia loro sono stati, diciamo, l'impero romano ha lasciato molta traccia all'interno del territorio siriano, che durante i 10 giorni di missione ho avuto la fortuna comunque di vedere proprio le testimonianze ancora ben visibili di ciò che l'impero romano
hanno cercato anche di distruggere
quelle, come hanno cercato di attaccare tutti i siti archeologici o comunque di storia che erano presenti sul territorio siriano.
Ecco, magari adesso facciamo così un breve stacco musicale, no? Che, tra l'altro, mettiamo un pezzo di Z0 Alpha per la Siria, per Assad, e poi magari dopo parliamo anche dell'esperienza che cos'hai, perché io l'ho un po' seguito, visto i siti archeologici anche che della Siria, e insomma magari ne parliamo nella seconda parte della trasmissione.
Abbiamo anche qualche domandina da fargli.
Ecco, esatto, sì, esatto.
Sarebbe cosa gradita.
Esatto.
Va benissimo.
E comunque, vabbè, adesso lasciamo un breve spazio musicale, ci risentiamo sempre dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco a Torino bene, qui in diretta dall'Asso di Bastone, come ogni venerdì. qua, siamo di nuovo sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. Allora, siamo sempre in diretta dall'Asso di Bastoni, sentite il, un sottofondo di musica, un po' di rumore, perché stiamo per aprire. E chi non è ancora passato a trovarci nel pub più odiato di Torino, ve lo ricordo, via Cellini 22, non, noi non ci nascondiamo, cioè siamo qua così oramai da 13 anni, no? Con col sole in faccia, no? E per chi non è ancora passato a trovarci, potete venire qua così, sì, anche con la moto, cioè, chi vuole venire con la moto può venire anche con la moto. E niente, questa sera abbiamo questo bellissimo speciale, no, su, sull'esperienza del nostro caro Maurizio De Pace,
alias, che è stato Archeo.
Alias Archeo, esatto, esatto, che è stato volontario in Siria.
Si offende se lo diciamo, se non lo chiamiamo Archeo si offende.
Esatto, esatto, ma anche perché io comunque
è sempre Archeo,
per me è Archeo,
ho convinto che fosse il suo nome vero.
Esatto, sì.
Tanti anni non sono
potuto. Però vabbè. Allora abbiamo parlato un attimino dell'inizio, di come è scaturito in lui la voglia di partire, di fare del volontariato per questo popolo che è stato, che ha sofferto moltissimo, non solo per il terrorismo, quello dell'ISIS, ma per insomma la politica internazionale, soprattutto quella americana, che dava contro a un governo che ha sempre contrastato non solo il terrorismo, ma si è battuto per l'identità della patria, l'identità del proprio popolo, che è la cosa principale. E insomma, Maurizio ci ha raccontato un po' di cosa ha visto e come ha affrontato questa settimana. Cos'è stato? 8 giorni?
9 giorni.
9 giorni in Siria. Abbiamo parlato insomma dei bambini, del popolo, insomma degli aspetti anche un po' più crudi, no? di quelle che hai visto tu. Soprattutto del 2016 era proprio un periodo molto molto
ancora,
caldo,
ancora,
no?
Caldo,
era ancora,
sì,
caldo,
sì, sì, sì.
E adesso piano piano la situazione sta cambiando, insomma, anche per il Covid, come hai detto tu, le fabbriche, le aziende, quelle per
farmaceutiche.
Le farmaceutiche stanno riprendendo, sì. Si sta riprendendo un po' la popolazione e l'economia locale, e ci fa piacere. Volevamo parlare in questa seconda parte, e abbiamo tante domande anche da farti, di cosa hai visto anche a livello storico e a livello archeologico, no? dei siti, perché molte di queste cose ci accomunano con col popolo siriano, soprattutto sulla storia di Roma.
Certo. Ma come stavo già accennando prima, diciamo, l'impronta dell'impero romano sul territorio siriano è presente quasi in ogni dove. Da quel che è il sito archeologico di Palmira, che è stato, diciamo, quasi completamente distrutto, che io nel 2016 non ho avuto la fortuna di visitare, ma con le missioni seguenti di Solid e i viaggi del turismo solidale che stiamo approntando negli ultimi un anno e mezzo, 2 anni sul territorio siriano, è possibile comunque visitare anche il sito di Palmira.
Quello che rimane.
Però comunque c'è sempre diciamo che questo attacco iconoclasta del terrorismo islamico non è riuscito comunque a distruggere completamente quelle che sono le radici che sono nella storia comunque sia del popolo siriano, e il legame indissolubile con l'impero romano, che ha lasciato un solco importante sul territorio. Poi anche abbiamo visitato diversi, diciamo, dei siti religiosi come Sednaia, Malula, che comunque sono sia di stampo ortodosso che di stampo cristiano, e sono stati indifferentemente attaccati anche loro da quello che era l'attacco sul territorio. Volevo solo specificare una cosa, che in Siria c'è stata sia la presenza di Jabhat al-Nusra, che sarebbe l'affiliazione di Al-Qaeda in Siria, che quella dell'ISIS. Quindi diciamo che la Siria è stata
martoriata.
Sì, è stata attaccata da tutte e due, diciamo, le fazioni del terrorismo
del terrorismo islamico.
Sicuramente quella dell'ISIS era più spostata verso est del territorio, ha colpito la zona di Palmira, di Deir ez-Zor, quella più vicina all'Iraq, diciamo. Invece l'attacco di Jabhat al-Nusra era concentrato più nella parte ovest o nord-ovest comunque della nazione.
Quanto Israele ha messo mano dietro queste cose?
Diciamo che ci sono solo sempre stati.
No, nel frattempo si stanno facendo la gara su chi fa una domanda e chi ne fa un'altra. Ci sono un po' di pause, però.
Perché ci sono molti argomenti interessanti.
Ci sono sempre stati nella storia della Siria degli attimi di tensione, diciamo, su quel confine là, sulle alture del Golan. E la Siria è stata anche occupata e attaccata da quella forza lì, ma ha sempre risposto, diciamo, a tutela del proprio territorio, come anche ha fatto in Libano diverse volte. Da un punto di vista, adesso parliamo da un punto di vista geopolitico, diciamo, hanno sempre trovato una degna risposta a questi attacchi che ciclicamente sono avvenuti.
Maurizio, scusa, una cosa che non è mai chiara, no, quando si parla della Siria, anche perché, come hai detto tu, la Siria, Assad è quasi laico, nel senso che lui è a capo di un governo quasi laico, però sappiamo perfettamente che all'interno della Siria ci sono diverse influenze religiose, no, che comunque convivono fra di loro anche.
Certo,
no? Ecco, puoi darci magari un quadro delle religioni in Siria, soprattutto quelle che sono più magari più in vista o quelle che sono comunque più
importanti. Sì, certo, diciamo che torno a ribadire che comunque la Siria è uno stato laico. Assad fa parte, diciamo, degli sciiti alawiti, okay, che sono una delle correnti religiose dell'Islam più laica, diciamo. Però all'interno della Siria, anche con i sunniti, con i cristiani o comunque con gli ortodossi, c'è sempre stato un reciproco rispetto, e qualunque culto è stato rispettato e poteva praticare le proprie liturgie sul territorio siriano. Io mi ricordo che quando siamo andati a visitare un campo profughi interno a Damasco, che era un'ex scuola ormai adibita, diciamo, a campo profughi interno, c'era un murales fatto su un muro all'interno della struttura, dove il tema principale erano una moschea e una chiesa cattolica stilizzate una a fianco all'altra, e intorno al murale si regnava comunque la bandiera siriana. Penso che sia uno dei segnali più forti che fa capire la laicità, comunque il rispetto, la libertà di culto e il rispetto di ogni etnia presente sul territorio siriano. Non ci sono mai stati
forse
dei contrasti,
questo
era un punto di forza. Sicuramente questo era un punto di forza della popolazione siriana e della nazione siriana, e vorrei anche dire proprio del governo siriano, perché comunque sia il rispettare, diciamo, tutti, rispettare regole, convivere pacificamente all'interno della Siria era sempre stato garantito e per sempre lo sarà sotto il governo di Bashar al-Assad.
E diciamo che questa laicità e questa indipendenza e questa ricerca della sovranità fondamentalmente non fa comodo a paesi imperialisti da sempre, diciamo, come l'America, no?
Paesi imperialisti,
nell'animo, diciamo,
tutta questa situazione di ciò che era e ciò che è lo Stato siriano ha dato sempre, diciamo, parecchio fastidio, perché non si riusciva a penetrare questo scudo,
esatto,
che era il territorio siriano.
Eccoci qua. Allora, Tony, mi sembra che tu volessi chiedere qualcosa, mi raccomando, insomma, parla ad alta voce.
Perché ho posto chiamare?
Sì, va bene.
Niente, volevo solo farti staccare un attimo dalla Siria e entrare un po' più nel dettaglio di cosa fa il volontario di Splita. So che voi agite un po' in Kosovo, in Kenya, in Sudafrica, in Birmania, in Siria, in Libano, in Palestina e in Yemen. Ma un volontario di Splita, che cosa fa realmente sul territorio? Cioè, qual è il vero compito di un volontario di Splita?
Allora, diciamo che prima, cioè una parte, diciamo, prima della, dell'andare in missione, che comunque si possono organizzare, diciamo, degli eventi, fare dei mercatini di tale, fare delle attività che vanno, diciamo, a ricercare dei fondi che poi la Onlus va a dirigere sui vari progetti che ci sono nei diversi stati del mondo che tu hai appena elencato. Diciamo che apriamo una parentesi sulla Birmania, che è uno dei progetti più grossi che comunque Solid da anni sostiene ed opera sul territorio birmano e più precisamente nel Karen State, insieme alla Onlus Popoli, che è sempre partecipato, diciamo, concomitanza Solid con questa Onlus qua sul territorio del Karen State. Adesso c'è il grossissimo progetto della costruzione di un villaggio atto a far rientrare una determinata parte di popolazione Karen che purtroppo per gli attacchi del governo birmano si è dovuta spostare dal proprio territorio. Con questo nuovo villaggio che stiamo andando a creare, e i lavori sono già stati avanzati, villaggio dal nome Kli, andremo a far rientrare parte di popolazione Karen all'interno di questo villaggio, e questo per noi è comunque un motivo di grande orgoglio, perché il nuovo villaggio lo stiamo costruendo con tutti i fondi nostri e con tutti i lavori che hanno fatto i ragazzi che hanno partecipato alla missione in Birmania, nella giungla birmana, ma proprio materialmente alla realizzazione e alla costruzione del villaggio, costruito secondo diciamo la cultura e la storia del popolo Karen.
Quindi mi fai capire che i fondi sono tutti soldi raccolti da voi, da volontari?
Vengono raccolti da volontari, da donazioni, anche eventualmente. Sicuramente ci sono diversi modi. Comunque sono sempre fondi che vanno tutti distribuiti nei vari progetti umanitari che ci sono, come anche in Sudafrica garantiamo la mensa per i bambini di una scuola di Kleinfontein per tutto l'anno. In Siria abbiamo, nelle varie missioni, abbiamo portato container con ambulanze, defibrillatori, materiale per la deambulazione, medicinali di ogni tipo. Quindi sono tutti fondi che vengono completamente reinvestiti all'interno dei progetti che ci sono nei vari stati. Sicuramente ci sono, diciamo, progetti più ampi, progetti, però viene tutto distribuito all'interno dei vari progetti che la Onlus ha nel mondo. Ad esempio anche
Alberto, ti fermo un attimino perché manca un minuto e facciamo uno stacco musicale, così facciamo uno stacco e poi ci risentiamo nell'ultima parte. Dato che abbiamo messo prima la canzone di Zero Alpha, quella per Assad, per la Siria, adesso, dato che abbiamo parlato anche un po' dei Karen e di Solid, mettiamo i guerrieri della Scalopendra, sempre Zero Alpha, così almeno facciamo un bel...
Siamo in tema.
Siamo in tema, un bello stacco musicale. Ci sentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco alla Torino Bene, qui dall'Asso di Bastoni in via Cellini 22 a Torino, il pub più odiato di Torino.
A dopo.
A fra poco. We'll be right back.
Buonasera a tutti, siamo sul finale dello speciale di RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Questa sera abbiamo parlato del volontariato di un nostro volontario, Maurizio De Pace, detto anche Archeo, no? In Siria. Abbiamo parlato della Siria, di quello che ha visto il nostro Maurizio in Siria, ma non solo, abbiamo parlato un po' della storia, abbiamo parlato della grande cultura di questo popolo che è fiero, che continua a combattere per la sua identità e per il suo stato, no? Abbiamo questo grande leader Bashar Assad che comunque ha sempre fatto di tutto per mantenere in piedi non solo lo stato ma aiutare la popolazione. E abbiamo parlato anche della storia, dei siti storici che hai visto tu, della cultura siriana che si avvicina molto alla cultura nostra mediterranea e italiana. Abbiamo secoli di storia condivisi con con l'impero romano, ma anche come, come popolazione ci sono molti tratti somatici dei siriani che assomigliano molto al sud del, anche al sud Italia. Poi Maurizio, per chi non lo conoscesse, assomiglia un po' a un siriano, no? Hai una discreta barba.
Io sto cercando di raggiungere.
Sì, no, non ce la farai mai, non ce la farai mai. Io ti ho conosciuto che avevi il pizzettino.
Dieci anni fa.
Adesso non ti si vede più la forma del viso. Con questa,
ha il suo fascino.
Ha il suo fascino questa barba. La barba ha fascino. Io l'ho tenuta per un periodo.
No, Marcheo ha fascino, dicevo.
Lui, sì, è chiaro che. Beh, siamo sul finale, stiamo scherzando, siamo sempre qua. Nel pub più dato di Torino, per chi non fosse ancora venuto a trovarci qui a Torino, deve fare una tappa obbligatoria qui a Via Cellini 22. Siamo aperti tutte le sere dalle 9, dalle 21, scusate, fino all'una. Siamo ritornati dopo un periodo di lockdown, di un periodo di stop che però ci ha visti sempre uniti, sempre sotto una bandiera, sempre a farvi compagnia con questa radio, no? Vi ricordo negli altri mesi gli speciali che abbiamo fatto, eravamo separati, io da Ivrea, il buon Tony era nella Reggia di Venaria, l'unico fortunato che ha, perché lui
abita nella Reggia.
Nella Reggia di Venaria.
Sì, ma io pulisco la Reggia.
Vabbè, lui, abbiamo la fortuna di avere insomma uno che ha lavorato una vita nella legna. E poi vabbè, c'era Paolotto da Chivasso e qui da Torino, dalla capitale, dalla prima capitale d'Italia. Vabbè, continuiamo questo speciale di RBN parlando della Siria. Abbiamo una domanda, Paolo.
Sì, volevo farti una domanda, ecco. Il momento più significativo del tuo viaggio in Siria, così
sicuramente, a parte che mi ha colpito tutto durante il viaggio, però su questa domanda non ho alcun dubbio, è quando abbiamo fatto la visita al campo profughi, diciamo interno, che era stato adibito all'interno di quel che era una scuola, e sono andato a contatto con tantissimi bambini di ogni età, da quelli più piccoli a dei quasi adolescenti, e comunque abbiamo fatto loro una distribuzione di pennarelli, di qualche piccolo giocattolo così. Avevamo anche regalato dei cappellini col logo di Solid, e sicuramente vedere il loro sorriso, vedere i loro occhi fieri e pieni di vita all'interno di una realtà che ancora viveva, diciamo, una situazione abbastanza critica dal punto di vista della guerra. Si sentivano anche i diversi colpi vicini e anche a distanza di chilometri. Il vedere i loro occhi, la loro voglia di vita, penso che i volti di questi bambini me li ricorderò per tutta la mia vita. È la cosa che mi è rimasta più impressa, è la cosa che mi ha arricchito da un punto di vista interno, mi ha fatto capire diversi valori di quello che sono l'andare sempre avanti, l'amare la propria patria, il legame col proprio territorio, perché comunque sì, i bambini nella loro innocenza, nel tutto quello che si vuole, però avevano ben chiara la realtà che stavano vivendo, e molti, come torno a ripetere, non avevano più entrambi i genitori, o molti addirittura. E ricordo che c'era una famiglia in particolare di padre e madre con 5 bambini. 3 bambini di questi erano nati all'interno del campo profughi, ed era una famiglia che era stata, diciamo, sfollata da Idlib, che era stata colpita dagli attacchi ed era arrivata a Damasco, aveva trovato sistemazione all'interno di questo
campo interno. E i bambini sono proprio nati,
diciamo, bambini costretti a crescere troppo in fretta.
Costretti a crescere sia troppo in fretta, però avevano la gioia e la volontà di vivere di bambini che possiamo vedere nelle nostre città, diciamo, in tempo di pace. E questa è una cosa che sicuramente mi ha colpito molto. Proprio lo sguardo fiero dei bambini, la loro voglia di comunque al loro modo di lottare, di andare avanti e di continuare a fare anche le cose normali dei bambini, giocare, divertirsi fra di loro, nonostante il clima e il periodo erano purtroppo abbastanza drastici.
Grazie per avermi risposto.
Grazie a te per la domanda, Paolo.
Chiederti un'altra cosa.
Dimmi pure, Tony.
L'importante, Tony, fai attenzione e alza la voce perché non si sente.
Incontrare una cultura così diversa, così lontana da noi, perché noi siamo bene o male in una civiltà borghese,
sì,
e arriviamo invece in un mondo di combattenti,
sì,
di guerrieri,
sì,
di gente che soffre.
Sì.
In cosa ti ha arricchito dal punto di vista militante questo incontro con quella popolazione?
Mi ha arricchito perché sicuramente sono entrato in una dimensione nel quale la cosa principale, la cosa basilare in quel momento del popolo era la difesa della propria patria. Ma sia a partire, diciamo, dall'esercito arabo-siriano, il glorioso esercito arabo-siriano, o dalla guardia repubblicana
quanti martiri
che ci sono stati sia all'interno dell'esercito che della guardia repubblicana. È stato proprio quello. Ho capito quale deve essere il giusto valore da dare alla parola patria, alla parola nazione ed anche a quel che è la propria bandiera nazionale. Perché sì, è vero che ho vissuto questa esperienza sul territorio siriano, però comunque ho fatto una trasposizione di tutto ciò che ho visto, l'ho arricchito anche verso la mia di patria, verso la mia di nazione. Questo mi ritengo orgoglioso sia di aver partecipato alla missione che di aver acquisito questi valori. Valori fondamentali che però noi sicuramente abbiamo intrinsecamente in noi, però dobbiamo cercare di portarli all'ennesima potenza, perché anche se viviamo in un periodo di pace, diciamo, su suolo italiano così, l'arricchirsi da questo punto di vista serve anche nelle cose di tutti i giorni. E non chiamare come fanno, diciamo, come sentiamo spesso dire, il paese. Noi abbiamo solidarietà e identità rispetto anche al concetto di patria, di nazione, di identità ben chiara, quindi ci tengo sempre a chiamare le cose col loro nome più appropriato. E quindi senza ombra di dubbio ti dico che la missione sul territorio siriano in quel periodo di guerra ha cresciuto in me sicuramente il concetto di patria, di nazione, di proprio attaccamento al proprio suolo nativo. E questo l'ho capito vedendo ciò che stava passando il popolo siriano e come reagiva sia la popolazione che i militari stessi per contrastare questo periodo di guerra.
Grazie. Un'ultima cosa e chiudo e poi lascio spazio.
Certo, dimmi pure.
Se qualcuno volesse dare una mano al vostro gruppo, alle vostre iniziative,
sì,
a chi si dovrebbe rivolgere?
Solida è presente sia con un sito internet, con le pagine Facebook, dove ci sono tutti gli estremi per poter documentarsi in maniera molto approfondita e appropriata su ciò che è la Onlus, su ciò che fa la Onlus nelle diverse aree mondiali, dove ha dei progetti in essere, e si trovano anche tutti gli estremi per poter sostenere eventualmente con delle donazioni la Onlus stessa. Quindi rimando tutti a prendere visione di quello che è il mondo di Solid, di come opera e di come, diciamo, è possibile entrare in contatto con la Onlus stessa.
Grazie a te.
Ti ringraziamo, siamo sul finale della trasmissione, ti ringraziamo. Andiamo soprattutto noi. Perché la tua testimonianza è un è importante non solo per a livello nostro di comunità di Casa Pound, ma delle persone che non sanno qual è la realtà, la vera realtà della Siria, cosa abbiamo fatto noi in Siria, cosa abbiamo portato soprattutto noi in Siria. Ti ringraziamo per questo, speriamo che insomma ci possiamo possiamo rifare un altro speciale su magari qualche altra missione, no?
Sicuramente se ci sarà occasione.
Adesso è molto bene. Caldo lo Yemen, no? Come...
Sicuramente in Yemen c'è una situazione abbastanza critica, però è ancora un territorio, diciamo,
difficile da esplorare
ancora, sia per la posizione geografica che
della chiusura
proprio della chiusura saudita, sia a livello proprio geografico, perché purtroppo è esattamente al nord dello Yemen, quindi è un po' difficile anche
in corso un genocidio.
Andare in sicurezza, sì, è un corso, un vero e proprio, diciamo, genocidio di cui i media parlano ancora molto 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 meno di ciò che parlavano.
Non parlano proprio per niente.
Non ne parlano proprio
i telegiornali
proprio per niente, e purtroppo è una delle situazioni mondiali più critiche che ci sono ad oggi. Senza ombra di dubbio.
È vero, soprattutto, sì, che, sì. Soprattutto la cosa che mi sciocca è il fatto che abbiamo fatto un'azione per lo Yemen un po' di tempo fa e nessuno ne ha parlato, nessuno è stato sconvolto, no, da questa cosa. È sconvolgente il fatto che non se ne parla.
Perché se comunque le cose non succedono in televisione, non succedono da
sì, esatto, no, se la cosa non c'è interesse, no, perché se ci fosse un interesse a livello globale per lo Yemen, stanne certo che insomma
sicuramente per determinate potenze va bene mantenere lo status quo che
esatto,
c'è adesso.
Esatto.
Comunque cercheremo di adoperarci per portare sostegno anche alla popolazione yemenita.
Esatto. Allora io ti ringrazio Maurizio, ti ringrazio per il contributo che hai dato a RBN Torino, per quello che stai dando non solo a Solid ma a tutte le popolazioni, perché sei sempre presente con tutte le iniziative per le varie popolazioni che aiutiamo nel mondo. Ci do l'appuntamento a tutti i radioascoltatori per il prossimo venerdì, sempre dalle 20 alle 21, sempre in diretta dall'Asso di Bastone come ogni venerdì. E vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo venerdì dal vostro DJ Caffeina.
Ringrazio nuovamente RBN Torino, Attacca la Torino Bene, per l'invito, e saluto tutte le redazioni nazionali di RBN.
Voglio ringraziare Maurizio, perché ogni volta che sento parlare Maurizio di questi temi si vede proprio che ama quello che fa, e questo è un grande esempio per tutta la comunità di Casa Pound Italia. Grazie ad Euclide.
Grazie a te, un saluto a tutta Italia da Tony, ciao, ci risentiamo presto.
Buonasera e grazie da Paolo e dalla web radio Colpevole, Pericolosa e Intransigente.
Sai, non mi serve il curriculum,
no, no.
Sbatto le porte siccome al saluto, e poi ti vedo, ma è un déjà vu. Occhi blu, penso su, voglio qualcosa in più. E sai, io così non sono stato mai,
mai.
E accendo un'altra Marlboro Light. Sei stata colpi al cuore Muay Thai. Beviamo un Mai Tai, ti do un bacio e vai, dai.
La voce tu oramai faccio fatica a sentirla. La seguo la mia stella e boh, forse brilla. Forse fa l'offesa, ora mi piglia schiaffi e poi mi strilla. Ma quando cazzo mi sta dietro, poi punta a nord e sbatte le ciglia di un anseguo. Non mi ferma per un cazzo il suo diniego. Prendo le castagne in bocca e poi ti spiego uguale. Lascia stare le storie da locale. Hai scelto altra gente da altri porti a respirare scorie. Poi la faccia te la sporchi. E io ti scrivo le canzoni su pietra, senza trovare il consenso di due stronzi da commedia tetra. senza avere mai smesso questi sforzi a cercare cose rare che parlano di tutto, ma io mi voglio solo buttare dai cazzolieri nel mare. E poi vedi il tempo sulla faccia di una madre, i suoi segni dall'ombra e ti siedi, per questo fammi i botti dal giorno della culla fino a quello della tomba e sto in piedi nella Roma profonda e cammino nell'ombra e non smette di piove, di quello che vi è dopo non mi basta la fede, io ci voglio le prove, vaffanculo. Sai, non mi serve il curriculum, no, no. Sbatto le porte siccome al saloon e poi ti vedo ma è un déjà vu. Occhi blu, mento su, voglio qualcosa in più. E sai, io così non sono stato mai, mai, mai. E accendo un'altra Marlboro Light. Sei stata colpi al cuore, muay thai. Beviamo un mai thai, ti do un bacio e vai, dai. Questo cuore batte nell'orecchio e sul cuscino e il rogo non ti brucia come un accendino. Sogno il fuggitivo su una cabrio via da San Quintino. Tu sei la mia vettura su cui salgo con del vino. Sei ste storie che vanno di traverso, ricorderai da mare, forse l'avrai perso. È la ricerca di te stesso che ti fa diverso. Di gesso nel complesso, ma che amplesso sono perso e questo testo ti spiegherei per ore che sei come dottore, chiami un dottore, che ste bugie le schivo da quando son ragazzino, come quando mia madre mi diceva che ero un cretino. Sono uscito oggi tesco con il fuoco in testa, uscito oggi voglio la mia faccia pesta, indigesta le mie gesta, guest star, un uovo solo aspetta me, non è fa, un uomo solo aspetta che lei resta, stanotte sono in giro, confuso nella ressa, la vita ti sorride però ti detesta. Sai, non mi serve il curriculum, no, no. Sbatto le porte siccome al saloon e poi ti vedo ma è un déjà vu. Occhi blu, mento su, voglio qualcosa in più. E sai, io così non sono stato mai, mai, mai. E accendo un'altra Marlboro Light. Sei stata colpi al cuore, muay thai. Beviamo un mai thai, ti do un bacio e